Prima mattina, da lunedì al venerdì alle 7, la sveglia te la diamo noi. L'informazione, l'attualità, l'approfondimento su Radio PNR si svegliano tutti i giorni alle 7, con Carlo Zeme, molti ospiti e le vostre voci. L'informazione, l'attualità e l'approfondimento, forse abbiamo sbagliato il programma perché qui c'è Giulio Aldrati. Ciao Giulio, buongiorno.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Cosa vuol dire abbiamo sbagliato programma?
Non so, ho voluto partire, guarda, ho voluto iniziare subito con un attestato di stima, così, del dubbio.
No. Penso che la stavo già fraintendendo, dicevo, no, io qui guardo adesso straccio tutti i contratti. E...
No, non farlo, resta con noi che scende la sera, perché insomma la nostra rubrica è Giulio Aldrati, stasera per cena. Abbiamo voluto così ricordare bei tempi in cui si poteva andare a cena, Giulio.
Esattamente.
Semplicemente quello, come rompere il ghiaccio attraverso l'almanacco della settimana che stiamo vivendo. Tutto bene, abbiamo appena sentito il nostro inviato, diciamo così, della provincia pavese, ci dici che in Lombardia è tutto ok, zona rossa, come
sì,
stai?
Sì, zona rossa, devo dirti che hai usato la prima una frase giusta, rompere il ghiaccio, oggi diciamo che è adatto come termine perché c'è una ghiacciata che da un po' di tempo
pazzesca,
che non ne vedevo così, veramente, infatti adesso poi uscirò a quei pattini perché è un hobby che mi piace coltivare nel tempo libero.
Anche se, ecco, tanto entro il comune si può fare, quindi tu vedi il cartello Torrazza Costa e torni indietro.
No, beh, certo, rispettando ovviamente tutte queste simpatiche norme e,
certo.
E stiamo nel nostro comune, sì, zona rossa.
Evento mondano, andare a fare la spesa, il volantino.
Ah, beh, sì, infatti io mi vesto bene ormai.
Quanti ricordi quando ci andavamo in tutta, no? Adesso invece
esatto.
In camicia uno va a fare la spesa.
Sì, fa buongiorno, salve, non puoi neanche più tentare approcci, roba del genere, perché bisogna stare distanziati fisicamente, non socialmente.
Fantastico.
Direi che possiamo iniziare allora ne parlare un po' degli avvenimenti che sono accaduti durante la storia in questa settimana molto intensa, con tante cose interessanti. Iniziamo, oggi ricordare un personaggio importantissimo per la storia italiana, oggi è il compleanno di Paolo Borsellino, che nasceva il 19 gennaio del 1940, il notissimo giudice antimafia siciliano, appunto tragicamente scomparso nella stagione della lotta, dell'apice forse delle stragi di mafia nel nostro paese.
Certamente.
Lo ricordiamo.
Certamente.
Dopodiché andiamo avantissimo, cioè avantissimo mica tanto in realtà, però andiamo avanti il giorno dopo, 20 gennaio del 1993 invece, ricordiamo la scomparsa di Audrey Hepburn.
La grandissima Audrey Hepburn, dimmi un po', questo, allora si scrive, il cognome è Hepburn, io mai avrei detto che si scrive Hepburn, eppure...
Hepburn.
Okay.
In effetti non sei il primo a cui lo sento dire, perché forse c'è un po' di...
Sì,
sempre nominata, ma io poche volte scritta.
Sì, sempre di grande dissonanza tra come si scrive e come si pronuncia.
Hepburn, attrice storica, è diventata proprio sinonimo di eleganza e... Eleganza e bellezza, assolutamente.
Certamente,
nata
certamente.
Nel 1929, attrice famosissima, che poi nella coda, diciamo, della sua esistenza si dedicò moltissimo alle opere di volontariato, di aiuto per le categorie più svantaggiate.
Certamente.
Piccolo aneddoto, io mi diverto con poco. Uno dei suoi film più celebri, Colazione da Tiffany, in realtà non toccava a lei,
ecco,
quel ruolo lì.
È un po' un classico, dici chi doveva farlo.
La notissima all'epoca, Marilyn Monroe.
Mamma mia, cioè tu dici proprio cadiamo dalla padella alla brace.
Infatti fa specie perché dici personaggi tra l'altro esteticamente totalmente diversi.
Sì, certo.
Poi anche come... immagine non soltanto estetica ma proprio di attoriale, no? Cioè veramente
sì, anche di persona, perché forse Marilyn Monroe era quasi più politica tra virgolette, mettiamola così.
Poi è un personaggio controverso, che a volte divideva un po' per la sua bellezza incredibile ma magari un po' più ostentata rispetto a quella della Hepburn. Comunque cosa interessante, il ruolo era già tutto definito, solo che poi per qualche motivo ai più oscuro, la Monroe non ci fu e venne chiamata Audrey, che appunto poi divenne uno dei suoi film più famosi, esatto, e ancora oggi ricordati.
Colazione da Tiffany è diventato proprio uno status symbol, come spesso accade.
Un marchio quasi.
E tra l'altro, giusto per citarne alcune, c'è anche Sabrina e Vacanze Romane, giusto per tenere alta la situazione, con Humphrey Bogart uno e l'altro Gregory Peck, insomma.
Hai detto niente.
Cioè lei proprio, quando non sapeva cosa fare, faceva un film che entrava nella storia.
E poi
usciva dalla porta della rete. Ok, Audrey Hepburn, quindi siamo nella Hollywood Walk of Fame, assolutamente, insomma, esatto. È grandissima. Dici poi.
Nel 93. Poi, dopodiché, andiamo su una curiosità molto italiana, di un altro simbolo della cultura un po' pop italiana.
Sì.
Andiamo nella ludopatia.
Sì, perfetto.
Il 21 gennaio del 1951 arriva il 13 al Totocalcio.
Wow, Giulio, certamente. Dici
nasce,
tutto.
Nasce il 13, ovvero per magari i più giovani, o giustamente può esserci gente che non è nata in un mondo in cui non esisteva Totocalcio, era quella combinazione per la quale dovevi azzeccare tutti i risultati delle partite di Serie A del turno domenicale, perché era l'epoca in cui c'era soltanto si giocava solo una volta a settimana, quasi tutti in contemporanea, quindi era
incredibile.
Ma un mondo totalmente scomparso.
Io credo che oggi, Giulio, lo sparo grosso non esista proprio più, non è che non è più giocato.
Infatti ci stavo arrivando, perché il Totocalcio tramonta definitivamente nell'agosto del 2003.
Mamma mia, che tristezza.
È scomparso ormai 17 anni fa.
Certo.
No, 18, perché siamo nel 21, è vero?
attenzione. Io dico che tristezza, non tanto perché insomma fosse tanto meglio giocare, tanto perché adesso proprio ha preso una tangente il mondo delle scommesse calcistiche, proprio fin troppo continuativamente. Ecco, puoi giocare su qualsiasi cosa, ormai è diventato...
come in ogni contesto, ormai siamo quasi bulimici, non riusciamo più a accontentarci di niente, e anche sulle scommesse sportive si sta arrivando a livelli dove davvero puoi scommettere anche su quante volte l'arbitro fischierà.
Sì, la situazione è veramente...
cose del genere. Invece qua col 13 era ovviamente comunque una forma sempre di scommessa che può piacere, può non piacere. A me non è mai piaciuta la cosa dello scommettere, del discorso...
azzeccare.
Ludopatia, insomma, non è mai... ne riconosco la pericolosità. Però c'era un po' qualcosa un po' di tratti romantico che piaceva.
Forse anche quella cadenza solo una volta a settimana ti costringeva anche a non farla diventare un'ossessione, no?
Sapeva
il sabato sera intorno alle 18, spesso io ho questo vago ricordo in tabaccheria alle 18, c'erano alcuni che giocavano la schedina, ecco, però insomma in modo molto anche tranquillo.
Appunto, 13 Totocalcio celebrato anche in tantissimi
film, certo.
Non riuscirei a farne un elenco, in quante volte mi fa sempre ridere ricordare in eccezionale veramente, quando lui pensa di aver fatto 13 e allora inizia a fare acquisti scellerati per poi scoprire che era una burla dei suoi amici. Insomma, è un po' un casino.
È fantastico, sì. C'è anche un film, guarda, con Paolo Villaggio, nei panni però non di Fantozzi, ma nei panni proprio di Paolo Villaggio, che si chiama Camerieri. Che è anche un po' agrodolce come film, ed è tutto passato in una domenica in cui loro si lavorano da una parte ma dall'altra seguono anche la schedina che avrebbe potuto svoltargli la vita. Vabbè, ve lo segnalo.
Ve lo segnalo. Siamo depressi, ci andiamo a buttare sul
via. Vero, Giulio, stiamo facendo una puntata con l'assessore alla sanità Giulio Aldati.
Guarda, adesso, metto il turbo, parlo di una cosa divertentissima.
Vai.
Non è vero.
Dimmi ancora uno che poi ci mettiamo in un brano musicale.
No, allora dico ancora una, vado direttamente a parlare del fatto che, perché salto una cosa di cui parlerò dopo, il 23 gennaio invece del 1989 ci lasciava il caro vecchio Salvatore Dalì.
Grandissimo.
pittore, scultore, uomo illuminato, assolutamente, che il 23 gennaio, tra l'altro, moriva anche nel 1944, però Edvard Munch,
wow,
l'esistenzialista dei fiordi, no?
Sì, come, sì, 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 sì,
l'uomo del grido di Munch, che come se, infatti, secondo me lui girano un sacco le scatole, Munch.
Che pare che abbia fatto solo quello, invece, sì, povera, sì, Stella.
Io, scusate, adesso, cioè, voglio dire, io ne ho fatti un sacco, vi ricordo questa roba qua, che è uno schizzo, tra l'altro, che, cioè, poteva anche venire meglio.
Vabbè, allora, facciamo una cosa, oggi come fioretto dobbiamo tentare di capire cosa ha fatto qualcosa in più Munch, e d'altra parte però anche goderci un attimo da lì, perché ha fatto le cose
assolutamente, tra l'altro c'è un aneddoto che vi lascio, con questo aneddoto, sì, di Dalì, divertentissima, che una volta rischiò di soffocare spiegando la propria importanza. questa è una cosa che mi fa molto ridere. Durante una mostra internazionale surrealista a Londra nel 1936, si presentò indossando un abito da immersione per il mare, per rappresentare metaforicamente che gli viveva in un mare di consapevolezza, no? Pensa alla megalomania di questa persona, mi ha sempre fatto impazzire. Quello che però tutti grazie a risate, comunque, perché era una scena abbastanza surreale, molti non si accorsero che da lì stava soffocando all'interno della ciotola di vetro insonorizzata nella quale si trovava, pensavano che i suoi gesti esagerati fossero la
sì, scena, certo,
che
stava, certo,
stava morendo sul serio, per fortuna l'hanno salvato.
Meraviglioso, con questa immagine immaginatevi di lì che soffoca in mezzo all'aria, quindi no, non avrebbe dovuto soffocare. Ci sentiamo tra pochissimo, c'è un brano musicale, poi ci spieghi il perché di questo brano musicale. Yeah, arriviamo.
Radio PNR. Radio PNR.
Rieccoci qui su Radio PNR 96.4. Rieccoci qui con Giulio Aldati. Giulio, ci sei?
Ci sono.
Allora,
eccolo.
Perché Be My Baby su Radio PNR 96.4?
Allora, perché era un piccolo omaggio che volevo fare, Be My Baby dei The Ronettes, direttamente dal 1963,
sì,
brano famosissimo, sì, sì, questo, sì, sound che bene o male tutti sappiamo identificare negli anni 60 ascoltando le prime note, perché qualche giorno fa, il 16 gennaio, se n'è andato Phil Spector, e direte, e chi è Phil Spector?
Vogliamo sapere, che vogliamo sapere, ecco.
Phil Spector era stato un produttore che ha prodotto tra i tanti anche questo brano,
certo,
il produttore incredibile che ha seguito davvero tantissimi artisti, da The Ronettes ai Kathleen Turner, i Beatles, wow, John Lennon, George Harrison, ha prodotto decine di brani famosissimi, e nessuno sa che sono fondamentalmente davvero grazie a lui che diede un apporto incredibile. Lui è produttore anche del famosissimo brano, quella Unchained Melody, quella diventata famosissima poi col film Ghost.
Sì,
no?
Certamente, certamente. Ci siamo, ci siamo.
Guarda, cioè, quanto sono bravo.
Sei poliedrico, sei poliedrico.
Riesco anche a far capire le canzoni. Comunque, tra l'altro, uomo pazzoide, morto malissimo, in prigione per complicazioni dovute al Covid, aveva 81
certo,
anni,
certo,
era in prigione
certo,
perché qualche anno fa decise di sparare a una tipa in casa sua, lui aveva un po' questo vizietto, diciamo, del collezionare donne, avere tipo un harem, no? Era un personaggio veramente particolare,
certo, certo,
certo, non facilissimo, qualcuno l'ha definito, tra virgolette, un bastardo geniale,
sì,
e che però creò quello che viene definito the Wall of Sound,
sì,
o Spector Sound, che è una cosa molto importante, che noi tutti sappiamo cos'è, ma
sì,
nessuno sa che si chiama così. Ed è questo tipo di modo di arrangiare i brani che avete sentito anche in Be My Baby,
sì,
lui arriva lì e dice, ma sì, scusate, ma c'è basso, batteria, chitarra e basta, ma facciamo una roba, aggiungiamoci degli strumenti d'orchestra.
Mamma mia, certo.
Facciamoli doppiare le parti che fanno gli strumenti elettrici normali,
sì,
così
sì,
vediamo
sì,
cosa
sì,
salta fuori, e crea questo sound, questo muro sonoro appunto che è tipico anche del sound un po' della Motown, no?
Si cresce insieme alla canzone, no? Questa emotività, e adesso non a caso tu mi dici Ghost, che è un film al dir poco emotivo, cioè nel senso è molto emozionante se lo si vuole vedere sotto certi punti di vista, e in effetti
la canzone tra l'altro non c'è in melody di Ghost, esce nel 1965, pubblicata dai Wright Hughes Brothers, e già all'epoca ebbe successo, ma divenne ancora più famosa appunto col film Ghost, e va detto che oggettivamente creò, grazie a Phil Spector, che riuscì a inventare questo, perché anche lo stesso, non un sacco di artisti poi dicono di essere stati influenzati da tutto ciò. Bruce Springsteen,
mamma mia,
ne ha dichiarato appunto di essere stato influenzato da questo genietto che litigò con Paul McCartney.
Ma così, giusto per tenere alta la soglia della concentrazione.
Io mi gaserei di poter dire, guarda, io ho smattato con Paul McCartney.
Ma no, ma secondo me tutte cose fatte per aggiungere un capitoletto su Wikipedia. Cioè, ti dico, lo sapevano che poi sarebbe giunto.
Può essere.
Fatto più per altruismo
che per altro. Tra l'altro lui non ha mai ammesso di aver ucciso la donna in questione, disse esplicitamente un suicidio casuale.
Ecco, giusto così, in casa sua. Vabbè.
Chissà, ma alla fine, guarda, comunque salutiamo Phil Spector.
Sì, concentriamoci sull'arte, diciamo così.
Andiamo, ecco. Esatto, perché la vita di ognuno poi ha le sue sfaccettature e le sue grane. Ecco. Quindi è omaggio Phil Spector.
Esatto.
Direi che possiamo andare avanti. Allora, due cose così poi finiamo.
Sì, certamente.
Siamo in tempo. 25 gennaio del 39 nasceva, scusate, Giorgio Gaber.
Il grande Giorgio Gaber, certamente.
All'anagrafe Giorgio Gabershik.
Grande.
Che ebbe appunto da uomo illuminato. Quella era la velocità mentale di capire di cambiarsi il nome. E abbreviarlo, perché sarebbe stato un po' complicato. Giorgio Gabero è un personaggio incredibile, poi c'è sempre un po' quelli a cui piace fare Emilio Gaber, De André, Guccini, di qua e di là. Io mi schiero, sono per sempre dallo schieramento Giorgio Gaber.
Ah, ok, quindi sì, tu c'hai. Ci può stare. Io ti dico, sono due grandi, semplicemente. Sì, Gaber, sì. Bisogna ascoltarlo parola per parola. Ecco, forse però è.
Davvero, non che De André sia di così facile.
Sì, hai ragione. hai ragione. Però lui ha fatto questa cosa straordinaria, che ha inventato il teatro canzone. Cioè, lui
Italia di sicuro.
Dici poco.
Se non, ovviamente non è una formula inventata,
certo.
Cosa del genere, però l'ha di sicuro portata ad altissimi livelli, e chi non l'avesse mai fatto, ci sono comunque tanti documenti, sia video che audio, dove si può sentire cosa faceva, che tipo di spettacolo proponeva, che era molto interessante di sicuro,
certamente
per l'epoca. E concludiamo.
Ti dico solo un'ultima cosa su Gaber, scusami. L'ultimo spettacolo pare l'abbia fatto Voghera, al Teatro Psichiatrico di Voghera. Poi un giorno approfondiremo questo discorso.
Ecco, questa cosa vedi, non la sapevo, adesso vado ai pazzi.
Vado ai pazzi, perché sono nell'ospedale psichiatrico di Voghera. Cosa voleva dirci Giorgio Gaber? Come
ultimo messaggio.
Andiamo avanti.
Lasciamo, allora concludiamo, siccome noi siamo persone poliedriche e attente anche alla tecnologia,
specialmente
tu Carlo.
Vai, perché mi gasa quest'ultimo discorso.
Il 24 gennaio del 1984, la Apple lanciava il primo Macintosh.
Wow, fantastico.
Il primo Mac. Una scena abbastanza divertente, tra l'altro all'epoca uno Steve Jobs in una versione decisamente elegante, con un classico blazer doppio petto blu, camicia bianca e papillon verde chiaro, non sto scherzando,
tra l'altro.
Cioè, quanto era lontano come stile dal maglione nero
jeans
che venne più
forse tardi. Non aveva ancora creato la propria immagine, quindi stava ancora così per definirlo un po' la milanese, un po' schiscio. Cioè non...
Sì, era lì, è come ti vesti il dì della festa, no? Come si dice. Cioè, oggi non mi vesto bene, il papillon che a me fa schifo, tra l'altro. Comunque si presenta a 2600 persone, quindi neanche le grandi folle oceaniche a cui poi ci abituerà, presenta il classico Macintosh 128K, che è quello famosissimo, diventato poi un oggetto quasi leggendario, quel marchingegno un po' grosso.
Giulio, possiamo dire che poi il Mac ci ha messo almeno 20-25 anni a diventare quello che oggi però è assolutamente forse il top. C'è stato un lavoro di grande pazienza, chiaramente non a livello tecnico, a livello mainstream, sia chiaro.
Sì, no,
è sempre forse stato il top, ma...
Credo che poi i patiti adesso solito anche i fai da Apple.
Adesso veniamo querelati.
Sì, no, penso che molti dicono perché poi ci fu il simpatico Bill Gates, gli sospetti che ciulò qualcosa, usando proprio un termine molto locale, così ciulò qualcosa e riuscì ad avanzare lui tanto con Windows.
Certo.
Anni 90 non si può negare, sono il decennio della
Windows,
di Microsoft, che lancia veramente i primi sistemi operativi, eccetera. Poi oggettivamente la Apple, sì, è, come dici te,
è diventata più mainstream, forse.
Sì, mainstream, ed è diventata la multinazionale che oggi è, che forse non teme qualcuno, ma pochi.
ecco, va bene. Giulio, io ti ringrazio perché veramente abbiamo fatto una carrellata di cose interessanti. Io non vedo l'ora di snocciolarle per cena, lo sai che i nostri radioascoltatori se le sono segnate tutte, alla prossima cena diranno 630 cose per tutto l'anno.
Ma io me lo auguro, e poi state attenti che poi io vi raggiungo tutti e mangiamo insieme e vedo se avete studiato.
Ve lo chiedo nella verifica. Giulio, ti ringrazio, chiudo insieme a te la puntata del martedì, è sempre un piacere, sono le 8.57. Giulio, buon lavoro, buon proseguimento, ci sentiamo martedì prossimo, sei d'accordo?
Grazie a te, Carlo, saluti a tutti.
Non ghiacciarti, va bene?
No, adesso mi muovo.
Ciao Giulio, a presto.
Ciao.